Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati ancora al mio programma. Vi saluta Andrea Del Re. Ancora per alcuni episodi più o meno simpatici, più o meno incredibili, starà a voi decidere. E comincio con una storiellina che veramente ha fatto scalpore ed è: reintegrato e risarcito, vince il dipendente licenziato perché beccato alla partita di Serie A mentre si trova in malattia. Non sussiste il fatto addebitato in quanto, secondo il giudice, l'inadempimento non è tanto grave da determinare la perdita di fiducia. Mentre il datore, che contesta la genuinità del certificato medico, avrebbe dovuto chiedere un'ispezione dell'INPS. Ma v'è di più. Il lavoratore che assiste alla gara serale, fuori dall'orario di reperibilità per la visita fiscale, esercita, secondo il giudice, il diritto alla libera circolazione. Soprattutto sedendo 90 minuti sugli spalti, non aggrava l'omboscialgia, né basta la querela di falso ideologico proposta dall'azienda contro il certificato medico. Tutto questo drammaticamente emerge da una sentenza della sezione lavoro di un tribunale toscano. E quindi bocciata l'opposizione della società per azioni, confermata la condanna a versare al dipendente un'indennità di 5 mensilità, oltre che alla restituzione del posto. Alle 20:45 di sabato 21 maggio, allo stadio Artemio Franchi c'è Fiorentina-Juventus. L'operaio, tifosissimo, non ha alcuna intenzione di perdere il big match. Il punto è che a quell'ora ha il turno come operaio affilatore e dunque, secondo l'azienda, decide di mettersi in malattia dal 19 al 23 grazie al compiacente medico di fiducia. Il datore però lo tiene d'occhio. Il quarantenne si mette alla guida in compagnia dell'amico, cammina allegro e disinvolto e mentre guarda la partita appare in splendida forma. Va detto tuttavia che la gara si sarebbe dovuta svolgere la domenica e poi è stata anticipata per le consuete esigenze del campionato scaglionato. Né conta molto la data dell'acquisto dei biglietti, avvenuto il 13 maggio. L'operaio potrebbe aver scelto di andare allo stadio nonostante il dolore perché ormai ha speso dei soldi. Spetta però alla società dimostrare che il certificato medico sia in veritiero, mentre la querela di falso ideologico si sarebbe dovuta proporre ai fini di un giudizio penale. E andare alla partita, scrive il giudice, non aggrava di per sé la malattia, mentre l'attività di affilatore, che pure si svolge da seduto, comporta il maneggio di carichi. Spetta al datore proporre altre mansioni esercitabili. Al quarantenne, d'altronde, non risulta prescritto il riposo assoluto e sarebbe bastato assumere un antidolorifico durante la gara. L'aggravamento poi è escluso dal fatto che il dipendente ritorna in servizio quando scade il certificato medico. Insomma, il licenziamento, monta sua, secondo il giudice, è del tutto illegittimo. No, su via, cari ascoltatori, ma un po' di pudore.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near,
That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Sicurezza nei cantieri da rivedere in base al flusso veicolare. L'ANAS valuti di lavorare durante le ore notturne. Nell'esprimere il cordoglio alla famiglia del turista francese deceduto lungo la Firenze-Siena a seguito di un incidente che ha coinvolto un tir e 5 autovetture, la giunta comunale di Siena, riunitasi, chiede ad ANAS di garantire un traffico veicolare sicuro nei tratti interessati da lavori di ammodernamento. Dice la Giunta, nonostante la necessaria funzione dei cantieri, alla luce dei continui incidenti che quasi ogni giorno avvengono sull'autopalio a danno di cittadini e turisti, ci si chiede se non sia possibile ripensare il progetto complessivo degli interventi in modo da tenere conto dell'intenso flusso di veicoli che si registra nelle ore diurne rispetto a quelle notturne. Questo per valutare, insieme ad ANAS, la possibilità di portare avanti lavori di messa in sicurezza dopo le ore 20 con cantieri removibili. Essendo coinvolta gran parte della provincia di Siena, spiega la Giunta, è infatti necessario ripensare ad una modalità di intervento che abbia alla base una chiara organizzazione che faccia coesistere in piena sicurezza cantieri e transito quotidiano. Nel rinnovare il nostro impegno in un dialogo diretto con il Governo e con il Ministero delle Infrastrutture, aggiunge il Sindaco di Siena, credo che un lavoro di sinergia con tutti i comuni coinvolti sia auspicabile per una migliore incisività del messaggio. L'appello deve essere totale e provenire da tutto il nostro territorio, a tutela dei nostri cittadini che tutti i giorni percorrono questa strada. Claudio Tongiani, presidente della sezione territoriale di Confindustria Firenze, dichiara: la Firenze-Siena è un'arteria fondamentale per i due capoluoghi e per tutta la Toscana del Sud. Qui ci sono distretti produttivi che meritano di meglio e i cittadini, al pari dei moltissimi turisti, meritano una strada sicura. Confindustria, ricorda Tongiani, più e più volte ha sollecitato interventi risolutivi. Pochi mesi fa ho chiesto per l'ennesima volta la realizzazione della corsia d'emergenza oltre ad altri interventi necessari. Il nostro territorio è afflitto da un profondo ritardo infrastrutturale sia su strada sia su ferrovia. Secondo uno studio del Censis di qualche anno fa, ma sempre valido, il ritardo infrastrutturale sottrae al nostro paese 60 miliardi di export. Sicuramente ne fa le spese anche il nostro Chianti. Confindustria, conclude Tongiani, chiede con forza che si intervenga e lo si faccia con incisività ed una programmazione seria. Ne va della vita delle persone e della crescita del nostro territorio. Parole da condividere e da sottoscrivere pienamente anche da parte di chi è qui che vi parla.
Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
piacere. Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, macellai. Non ho salvadanai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato. A qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari, se non ti chiami se vuoi a scorta i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Dell'uomo ragno, né Rocky né Rambo né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Denaro ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio, lì i pianisti sono più pagati di Adrian Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente, sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette, perché sono un eroe.
E qui una, diciamo, vicenda che riguarda un avvocato, e quindi io potrei essere in qualche modo parte in causa, nel senso che faccio parte dell'ordine degli avvocati, ma l'ho trovato giusto e opportuno essere obiettivi anche quando si parla di avvocati. Non è reato l'esposto all'ordine che contiene espressioni offensive, e ciò anche se vengono denunciati fatti che si rivelano non veri, a patto che il cliente del professionista li ritenga veri in modo fermo e incolpevole. Il diritto di critica scrimina la diffamazione quando la segnalazione serve a ottenere un intervento per rimediare a un presunto illecito, sempre che i toni aspri non si trasformino in una denigrazione gratuita dell'iscritto all'albo. Conta anche la sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione, soprattutto quando l'esposto serve a contrastare la pretesa di pagamento di una parcella. Il ricorso dell'imputata è accolto contro le conclusioni del procuratore generale. Scatta l'assoluzione perché il fatto, secondo i giudici, non costituisce reato, mentre in appello la committente dell'opera è stata condannata a risarcire i professionisti costituitisi parte civile. La signora denuncia agli ordini degli ingegneri e dei geologi il legale rappresentante e direttore tecnico dell'azienda con cui ha concluso il contratto per un intervento nella ricostruzione dopo il terremoto nel centro Italia. La scelta dell'impresa appaltatrice sarebbe stata limitata a un gruppetto di amici dell'impresa. Si prospetta insomma la configurabilità di una turbativa d'asta e associazione a delinquere. nessun dubbio che l'esposto all'organo di disciplina possa integrare la diffamazione. Innesca però un procedimento che porta la denuncia a conoscere di terze persone, ma scatta il diritto di critica quando chi ricorre all'ordine assolve l'onere di dedurre i fatti nella convinzione, anche sbagliata secondo il giudice, che siano rilevanti per rimediare all'illecito. L'esposto, che adombra il compimento di reati nella specie, mira in modo ragionevole a incrinare la validità del contratto, mentre la clausola incriminata ha un contenuto che il cittadino medio non può ricostruire in modo immediato. È escluso quindi che la denuncia si ponga fuori dallo spettro della continenza e si risolva in una aggressione gratuita della persona. Conta insomma che i toni aspri siano pertinenti alla questione. Secondo me una sentenza ha detto tutto ciò assolutamente non convincente. Ancora una volta i giudici sono contro i professionisti perché spesso purtroppo li ritengono non così perfetti come loro vorrebbero, e nessuno in realtà è mai perfetto.
Chiedo sempre tutto al mio avvocato, lui sa sempre consigliarmi sul da fare, ha le conoscenze giuste, faccio quello che mi dice, lui sa sempre cosa fa e quindi seguo le istruzioni che mi dà. Che fortuna avere il mio avvocato, è grandioso quello che riesce a fare, ha i biglietti in prima fila, la serrata della prima, e se pensi non ti serva un avvocato, credi a me ti servirà. Si fa presto a denunciar o a farsi querelar, ma se l'avvocato ti dice di firmar, lo fa. Sento ogni giorno il mio avvocato, se lo chiamo in un attimo lui è qui, e se mi sbattono in guardiola con una chiamata sola, dice di chiamarlo a casa e di lasciare detto in segreteria. Fuori a cena con il mio avvocato, compra il vino più costoso che ci sia, perché non intenditore, non un semplice amatore, ruota il calice un pochino, poi lo assaggia e sempre se lo fa cambiare. Si fa presto a denunciar o a farsi querelar, ma se l'avvocato ti dice di firmar, lo fai. Non c'è dubbio, io ammiro il mio avvocato, io lo ammiro per il suo grande know-how. Certo non gli è andata sempre bene, ne ha lisciate un paio, ma non è sempre domenica d'altronde, come dice sempre lui. Grazie a te, caro il mio avvocato, grazie a te e ai consigli che mi dai. Fa le indagini di rito sulla controparte in toto, come un Robin Hood di oggi lui conosce quelli pieni da spennare. Si fa presto a denunciar o a farsi querelar, ma se l'avvocato ti dice di firmar, lo fai, non ti pentirai.
Allora, veniamo invece ad una vicenda che interessa sempre tutti, per quanto riguarda le vacanze. La legislazione di settore concernente i pacchetti turistici, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell'ambito dell'obiettivo dell'avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Economica Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata e subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale. La Corte di Giustizia Europea già nel 2002 pronunciandosi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 5 della direttiva dell'Unione, ha affermato che il suddetto articolo deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione della prestazione fornita in occasione di un viaggio tutto compreso, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso danni diversi da quelli corporali, al di là dell'indennizzo delle sofferenze fisiche, e che tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono un'importanza sempre maggiore alle vacanze. Alla luce di tale pronuncia, la dottrina di giurisprudenza di merito italiana ha letto le espressioni come comprensive anche del danno non patrimoniale. Poi, in una visione d'insieme, il codice del turismo è stato emanato nel 2011, applicabile alla fattispecie, prevede espressamente il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. In particolare, si prevede che qualora l'inadempimento non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e alla irrepetibilità dell'occasione perduta. Sentenza questa volta perfetta.
Amici del forum di Assago, sulle mani per la musica da discoteca con le voci in falsetto.
Nella separazione giudiziale il marito si ritrova a pagare un pesante assegno mensile se non fornisce i documenti al consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice per valutare la capacità economica delle parti. Proprio dalla condotta non collaborativa si presume che l'uomo disponga di redditi e patrimonio di gran lunga superiori di quanto risulta agli atti. Sussiste dunque lo squilibrio patrimoniale fra i litiganti che fa scattare il contributo a favore del coniuge più debole. E pazienza se la donna, dopo la separazione, ha intrapreso una relazione con un professionista che le fa condurre una vita agiata. Della separazione conta il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. E quanto emerge da una sentenza pubblicata di recente dalla Corte d'Appello di Venezia. L'imprenditore dovrà versare 1.500 euro al mese alla moglie, più 700 euro per il mantenimento di ciascuna delle due figlie minori. Nessun dubbio sul divario dei redditi fra le parti. Lui dichiara al fisco poco più di 27.000 euro l'anno, lei soltanto 9.000. Ma il gap potrebbe essere ancora più cospicuo, secondo il consulente tecnico d'ufficio. L'uomo ha società partecipate in Brasile, oltre che in Italia, conti correnti in Svizzera, Thailandia e nello stesso paese sudamericano. Però si guarda bene dal consegnare le carte al consulente tecnico d'ufficio. E lo squilibrio rispetto alla moglie può riguardare il patrimonio oltre che le entrate, per quanto il solo reddito continuativo di lui sia circa 3 volte quello di lei, che non svolge attività di impresa, o almeno non risulta. Insomma, la ritrosia dell'uomo consente di ritenere che le risorse a disposizione dell'imprenditore siano di gran lunga superiori, anche se il suo reddito dichiarato è rimasto costante durante e dopo il matrimonio. Diversamente da quanto accade nel divorzio, infine, non conta la signora da un paio d'anni abbia una relazione sentimentale stabile con un nuovo compagno che garantisce alle minori, oltre che alla donna, uno stile di vita molto agiato. Insomma, si ricava che non vale la pena di fare furbi, anche se la ex moglie ora sta per assurdo meglio di prima.
Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso. Hai illuminato il posto e poi un piano preciso, non l'ho avuto mai. Sti tempi è già qualcosa, avere mezza idea. La gente più è stupida e più procrea. E una statistica così non può che peggiorare. Dovremmo fare un figlio noi solo per compensare. Dovremmo berne ancora una ma da un'altra parte. Lo fanno tutti sì, ma farlo bene è un'arte. Se il bicchiere vuoto mostra mancanza di affetto, sarà sempre pieno, lo prometto. Io ho visto Dio sotto le mie lenzuola una mattina all'inizio febbraio. E come un cane gli ho fatto le feste, al quinto piano per 30 Trieste. Ti ho visto Dio sotto mentite spoglie, ma come sai potrebbe andare ovunque. Hai scelto lei la tua futura ex moglie, così perfetta se ne andrà comunque, se ne andrà comunque. Così perfetta se ne andrà comunque, andrà comunque. Andrai comunque, andrai come se ne è andato chiunque. Per come sei potresti andare ovunque. Andrai comunque, andrai come se n'è andato chiunque. Ok, proviamo ma usciamo indenni, che se ti illumini il resto lo spegni. Tu con le occhiaie e le scarpe da tennis, ci sposa un prete vestito da Elvis. E poi scoppiamo in 4 lingue diverse, che le nostre teste sono più o meno le stesse. Dentro c'è lo stesso casino fottuto. Non so che tasto hai premuto, l'hai messo in muto. Io ho visto Dio sotto le mie lenzuola una mattina all'inizio febbraio. E come un cane gli ho fatto le feste, al quinto piano con 30 Trieste. Io ho visto Dio sotto mentite spoglie, ma come sai potrebbe andare ovunque. Hai scelto lei la tua futura ex moglie, così perfetta se ne andrà comunque, se ne andrà comunque, se ne andrà comunque, se ne andrà comunque.
Ti sei fatta grande e reso il mondo piccolo, ma la distanza pesa più di quel che dicono. Puoi stare vicini, si corre il pericolo di essere anche veri e mettersi in ridicolo. Ti sei fatta grande e reso il mondo piccolo. Chissà se anche dall'altra parte lo capiscono. Chissà se gli hai spiegato bene quanto sono stato bene, tanto che ho trovato la fede.
Io ho visto Dio sotto le mie lenzuola una mattina all'inizio febbraio. E come un cane gli ho fatto le feste, al quinto piano per 30 Trieste. Io ho visto Dio sotto mentite spoglie, potrebbe andare ovunque. Hai scelto lei la tua futura ex moglie, così perfetta se ne andrà comunque. Io ho visto Dio sotto le mie lenzuola una mattina all'inizio febbraio. E come un cane gli ho fatto le feste, al quinto piano per 30 Trieste. Io ho visto Dio sotto mentite spoglie, ma come sai potrebbe andare ovunque. Hai scelto lei la tua futura ex moglie, così perfetta se ne andrà comunque, se ne andrà comunque.
Ed ora chiudiamo col ricordo di un grande, Indro Montanelli. Indro Montanelli diceva spesso che l'Italia è un paese senza memoria e aggiungeva che dopo la sua morte nessuno avrebbe più ricordato il suo nome. Mai profezia si rivelò più errata se a 22 anni dalla scomparsa del maggior giornalista italiano del Novecento si continuano a stampare e a vendere i suoi scritti, come la raccolta a cura di Guendalina Sertorio con introduzione di Marcello Veneziani dal titolo Contro ogni censura, edito da Rizzoli. La nemesi che ha colpito l'arcinoto Montanelli non è stata l'oblio, semmai il tentativo di censura da parte delle sentinelle del politicamente corretto. Non passa anno che la statua ai giardini pubblici di Milano non venga dipinta per ricordare l'episodio della sposa bambina o diversamente vandalizzata da ecologisti estremisti che credono di difendere l'ambiente sfregiando l'effigie di un giornalista che ha fatto storiche battaglie per Venezia e ha scritto pagine memorabili contro i palazzinari che hanno deturpato le nostre coste. I censori, scriveva Indro, sono spesso ignoranti, essendo essi allevati in quel, virgolette, sudario di conformismo intessuto di abitudine, di pigrizia e vaghe superstizioni. Bene ha fatto dunque Guendalina Sertorio, dopo aver curato l'anno scorso il volume Se non mi capite, l'imbecille sono io, a raccogliere gli scritti montanelliani sulla censura. Uno dei cavalli di battaglia del giornalista di Fucecchio, come dimostra un articolo su Il Tempo Illustrato del 1943, in cui con lo pseudonimo di Calandrino viene presentata ai lettori italiani la figura di Joseph Brin, il censore della celluloide americana, stipendiato dalle majors che stabiliva come far rispettare il comune senso del pudore. Montanelli riteneva la censura talvolta un male necessario quando si trattava di difendere obiettivi militari dall'occhio del nemico, ma per il resto il giudizio e il controllo non spettava alla politica né ad un anonimo burocrate, sia si trattasse di opere d'arte sia di opere commerciali, perché l'arte, se è davvero tale, sublima ogni volgarità e la pornografia può essere combattuta soltanto dallo spettatore e dal lettore. In alcune pagine acute Montanelli dice che la bava alla bocca del regista che vuol far cassetta è la stessa del censore e dello spettatore che cerca le ambiguità e il cochon. Montanelli ha dato il meglio negli articoli in difesa della dolce vita di Federico Fellini, il cui genio viene paragonato a quello del grande Francisco Goya. Non si può condannare Fellini perché ha descritto magistralmente i vizi della società romana. Sarebbe come censurare Tacito perché condannò la decadenza di Roma ed elogiò le virtù dei barbari. Il giornalista difese in ugual misura Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, anche se non ne condivideva spesso le scelte artistiche o lo spettacolo teatrale La Rialda, tratto dal testo di Giovanni Testori. Attaccava i vari ministri e sottosegretari, Giulio Andreotti, i panni sporchi si lavano in casa, o Umberto Tupini, che leggeva in Parlamento brani di sceneggiature discusse e nello stesso tempo puntava il dito contro un sistema che permetteva la censura anche quando gli organi di controllo romani davano il visto. Qualsiasi magistrato poteva mettere in discussione la decisione centrale e far sequestrare l'opera. Il volume contiene anche scritti di Montanelli sulla RAI e pagine autobiografiche, sul fascismo, sulle censure subite dal vivo, quando lasciò il Corriere e quando dal giornale passò, come voi sapete, alla Voce. Un grande libro e vi consiglio, cari ascoltatori, in quanto i grandi non muoiono mai.
Fragile, instabile, precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima cammina per la strada, all'orizzonte, dietro la fronte, sul palcoscenico e dietro le quinte, allenami, insegnami a vivere con te, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà.
¡Viva, viva, viva! magica, mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe ma è sempre giovane, ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! 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 Io ti difenderò, madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica. Le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali. Spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
Viva
la libertà! Viva la libertà!
Viva
la libertà!
Vi ho citato Montanelli perché è uno dei grandi della nostra, del nostro Novecento. Ma e vorrei concludere, come vi ho promesso, anche con Ennio Flaiano, ovviamente non della stazza di Montanelli, ma pur sempre un grande per quanto riguarda la letteratura satirica. Quelli erano le sue battute, le sue freddure, un uomo veramente d'un'intelligenza sferzante. Vi leggo questa volta due, come l'altro giorno vi lessi le altre due, e così farò nel seguito. L'Italia è un paese dove sono accampati gli italiani. Da quando l'uomo non crede più all'inferno, ha trasformato la sua vita in qualcosa che somiglia all'inferno. Non può farne a meno. Cari ascoltatori e ascoltatrici, i miei migliori saluti e alla prossima puntata. Non mancate, c'è sempre qualcosa di più che rende impossibile non credere a ciò che la giustizia fa e disfa. Buona serata.
Viva!
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.